Buonasera, buonasera a tutti voi e ben ritrovati a Jukebox 900. Vi presento subito l'ospite delle prossime quattro puntate. Si chiama Andrea Dulbecco. Andrea, ti saluto, ben trovato a Rete 2.
Grazie, buonasera Claudio, buonasera a tutti.
Tu sei un percussionista, innanzitutto vibrafonista, questo sarà peraltro l'oggetto di questa prima delle quattro trasmissioni che affronteremo insieme. Sei anche diplomato in pianoforte e hai un'esperienza, direi, a 360 gradi sulla musica. Quindi ti voglio presentare un po' ai nostri ascoltatori, chiedendo direttamente a te di raccontarci in breve, in poche parole, il tuo percorso artistico.
Dunque, ho studiato in conservatorio a Milano e prima di entrare in conservatorio però ho suonato per molti anni la batteria in casa con i dischi, come fanno moltissimi musicisti di jazz in erba, seguendo le indicazioni di mio papà, che era un pianista. Aveva suonato pianoforte jazz per molti anni prima di, ahimè, entrare in banca, perché era difficile suonare questa musica in Italia negli anni 50. Perciò la prima musica che ho ascoltato è stata il jazz, dopodiché intorno ai 14 anni, 15 anni sono entrato in Conservatorio Milano e lì ho cominciato lo studio classico delle percussioni. Dopo essermi diplomato in percussione, anzi lo stesso anno in cui mi sono diplomato in percussioni, mi sono diplomato anche in pianoforte e ho studiato anche composizione per parecchi anni, arrivando fino al compimento medio. Contemporaneamente allo studio, in quegli anni, ho cominciato a suonare con orchestre, gruppi di musica da camera, facendo una buona esperienza nel campo, insomma, della musica colta. E in tutti quegli anni il jazz, diciamo, lo suonavo sempre in casa mia. Poi piano piano ho conosciuto David Friedman, che è un grandissimo vibrafonista di jazz, che mi ha fatto decidere di suonare solo il vibrafono, per cui mi sono dedicato esclusivamente al vibrafono e attualmente suono il vibrafono e la marimba nel campo della musica contemporanea e della musica improvvisata del jazz.
È molto interessante questa tua duplice attività in questi due campi, no? Ricordiamo per esempio la tua attività con Sentieri Selvaggi, esatto, di Carlo Boccadoro, che i nostri ascoltatori conoscono bene perché è stato per tanto tempo un nostro collaboratore, per esempio nelle puntate dei Cinque Elementi, no? Quindi come riesci a coniugare queste due attività che sono comunque di base almeno apparentemente differenti?
Fortunatamente lo strumento che suono, le percussioni in generale, in particolare il vibrafono, con uno strumento che nato intorno agli anni 20 del secolo scorso, sono strumenti che hanno il loro repertorio nella musica contemporanea e in particolare il vibrafono. I primi grandi esecutori sono stati esecutori jazz, per cui diciamo che lo strumento che suono mi aiuta a bazzicare, diciamo, nei due campi, nel campo del contemporaneo e del jazz, e hanno anche delle facilitazioni rispetto ad altri strumenti. Ad esempio strumenti a arco, strumenti a fiato hanno delle specificità, un modo di essere suonati profondamente diverso anche nell'impostazione, no? Fra il jazz e la musica classica. Invece fortunatamente le percussioni sono più duttili da questo punto di vista. Poi, appunto, a maggior ragione che il vibrafono ha avuto la sua massima espressione all'interno della musica jazz, della musica improvvisata. I grandi virtuosi di questo strumento sono venuti fuori prima nel jazz. Questa cosa qua mi ha facilitato molto, no? Diciamo che però dal punto di vista musicale bisogna avere una mente un po' a compartimenti stagni, no? Perché ci sono delle pratiche, degli atteggiamenti musicalmente completamente diversi fra i due generi, sicuramente.
Andrea, oggi parleremo soprattutto, lo abbiamo appena detto, del vibrafono, del tuo strumento musicale, esatto. Quindi ti chiederei di introdurci il primo brano della ricca scaletta che ci hai portato oggi.
Allora, il primo brano, come magari molti ascoltatori potranno immaginare, è un brano di un grandissimo, che è Lionel Hampton, che anche i non assidui ascoltatori del jazz lo conoscono, cioè diciamo che è il vibrafonista sicuramente più famoso, e pensavo fosse doveroso iniziare questa scaletta sui vibrafonisti con il grandissimo Lionel Hampton. In questo caso il gruppo non è a suo nome, ma è a nome di Benny Goodman, che aveva creato questo quartetto negli anni 30 con dei grandissimi musicisti dell'epoca. Oltre a Lionel Hampton al vibrafono c'era lo stesso Benny Goodman al clarinetto, Teddy Wilson al piano e Gene Krupa alla batteria. Tra l'altro un gruppo anche un po' particolare, perché come avete potuto notare c'è l'assenza del contrabbasso, di cui non si sente la mancanza perché riescono veramente a organizzare la musica in maniera fantastica. Questa è un'incisione live registrata alla Carnegie Hall nel 1938. Era un concertone con tanti gruppi dove c'era anche coinvolta la big band di Benny Goodman. In questo caso però fa anche delle esecuzioni di brani in quartetto, infatti in questo caso è il quartetto di Benny Goodman che esegue I Got Rhythm, una famosissima composizione di George Gershwin.
Thank you.
Che meraviglia, Andrea Dulbecco, questa era una celebre composizione di George Gershwin, ovvero I Got Rhythm, e eravamo alla Carnegie Hall, 1938, quindi una registrazione di quei tempi, con il vibrafono di Lionel Hampton, che esatto, immagino possa essere definito un vero e proprio caposcuola.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, ascoltando questa esecuzione, mi viene in mente una cosa: il jazz in quegli anni logicamente era una musica da ballo, cioè le prime grandi orchestre jazz, i primi gruppi importanti di jazz servivano a far ballare la gente, no? Eppure l'esecuzione di questo gruppo, come di tutti i grandi musicisti dell'epoca, hanno qualche cosa che va al di là del semplice intrattenimento. Cioè riesce a essere una musica di una forza espressiva straordinaria. Direi che un'esecuzione del genere mi fa venire in mente quasi una sorta di urlo espressionista, no? Cioè riesce a avere veramente l'energia del quartetto di John Coltrane, no? Cioè di una musica non finalizzata a far ballare la gente, ma che aveva degli altri fini, come poi è diventato il jazz più vicino ai nostri giorni.
Andrea, dal punto di vista del timbro dello strumento, mi è sembrato di percepire un suono particolarmente secco, asciutto, no? Quindi forse meno corposo rispetto al vibrafono che siamo abituati Verissimo. Ad ascoltare nella contemporaneità. Quindi da che cosa dipende?
Innanzitutto Lionel Hampton prediligeva l'uso di bacchette piuttosto dure, per cui dava questo suono molto percussivo, per una serie di ragioni, probabilmente per il suo gusto, perché magari era più facile farsi ascoltare, perché logicamente non c'erano delle tecniche di incisione o di amplificazione del suono così sofisticate come oggi. Probabilmente forse il suo vibrafono era anche un po' più piccolo, nel senso che per moltissimi anni non ci sono state delle misure standard, come per un pianoforte, ad esempio i tasti dei pianoforti più o meno sono tutti uguali, no? Invece i vibrafoni ce n'erano di tante dimensioni, e chiaramente uno strumento più piccolo magari non aveva una sonorità così corposa e allora aveva bisogno di bacchette più aggressive per far sì che il suono uscisse, diciamo, e raggiungesse la platea o venisse captato dai microfoni nella giusta maniera.
Insomma. Ci sono altre variabili per quanto riguarda il suono dello strumento? Come lo si può cambiare oltre che con le bacchette e con la dimensione dei tasti stessi?
Beh, il vibrafono dal nome ha questa opportunità di avere questo vibrato meccanico dato dalle eliche. Ci sono sotto i tasti ci sono dei risuonatori tubolari dentro cui sono montate delle eliche che, messe in movimento da un motorino elettrico, fanno vibrare il suono all'interno dei tubi, per cui si sente questo vibrato meccanico che molti vibrafonisti dell'epoca di Hampton usavano costantemente. Probabilmente in questo pezzo non era possibile ascoltarlo, visto che era un tempo metronomico molto, molto elevato. Se avesse suonato una ballad, probabilmente si sarebbe potuto ascoltare con più chiarezza il vibrato del suono.
Andrea, facciamo un salto di una decina d'anni o poco più e dove ci accompagni?
Facciamo un salto di una decina d'anni come incisione, perché stiamo parlando del 1951 e del trio di Red Norvo. Di fatto però Red Norvo addirittura aveva iniziato prima a mettersi in luce come vibrafonista rispetto a Hampton. Addirittura non come vibrafonista ma come xilofonista, che è uno strumento molto parente del vibrafono, però invece che i tasti di metallo che ha il vibrafono, lo xilofono ha i tasti di legno. E Red Norvo ha cominciato a mettersi in luce, a suonare negli anni 20. Invece l'incisione che vi propongo è del 51 ed è il trio di Red Norvo, che è un trio straordinario con Tal Farlow alla chitarra e Charlie Mingus addirittura al contrabbasso. E in questa incisione Red Norvo col suo trio suona uno standard che è If I Had You. Thank you.
cosa che ha accomunato la vita di Lionel Hampton che abbiamo ascoltato all'inizio con quella di Red Norvo, che invece qui abbiamo ascoltato in questo splendido brano If I Had You, con Tal Farlow alla chitarra, Charlie Mingus al contrabbasso, è l'estrema longevità, perché tutte e due sono morti oltre i 90 anni.
Evidentemente il vibrafono porta bene.
Porta bene.
Speriamo che sia lo stesso per me.
Beh, un suono, un timbro decisamente diverso mi appare rispetto a quello di Hampton, quindi decisamente più lieve, più dolce. Beh, anche la caratteristica del brano è decisamente diversa.
Sì, diciamo che i vibrafonisti hanno ancora l'opportunità di cambiare le bacchette, no? A seconda magari dei brani o secondo il proprio gusto, perché diciamo che la bacchetta fa anche un po' il tipo di approccio col tasto, il tipo di tocco che il vibrafonista vuole avere, no? Per cui comunque una caratteristica di Hampton è quella di in genere usare bacchette piuttosto aggressive, e invece in questo caso, forse anche perché è una ballad, un brano abbastanza lento, Red Norvo opta per delle bacchette più morbide.
Di che materiale sono? Una curiosità.
Le bacchette in genere sono, cioè una pallina di gomma su cui viene intessuto un filo, facendo molti giri intorno a questa pallina di gomma, in genere è di lana o di cotone.
Quindi credo che sia la parte di gomma che poi determini maggiormente il suono.
Anche e soprattutto quanti giri vengono fatti, per cui quanto è grossa la pallina di lana o di cotone che viene intessuta intorno alla pallina di gomma.
Tornando al brano che abbiamo appena ascoltato, abbiamo notato la presenza di accordi, no? Quindi nel caso di Hampton, che suonava con le due bacchette, abbiamo sentito un incedere esclusivamente melodico, una nota singola, mentre qua compaiono degli accordi. Quindi dici qualche cosa di più.
Ma appunto il vibrafono già negli anni 30 aveva l'opportunità di produrre più suoni contemporaneamente attraverso una tecnica a quattro bacchette. Di tecniche per tenere le quattro bacchette nelle mani, cioè due bacchette per mano, ce ne sono diverse, con diversi nomi, si chiamano traditional piuttosto che il Barton grip, per cui sono tecniche che permettono di produrre più suoni contemporaneamente e di divaricare con l'uso delle dita le bacchette nelle mani per cambiare intervallo, logicamente. Questo ha cambiato radicalmente la storia del vibrafono, perché da strumento monodico come un sax o una tromba, può essere anche uno strumento che produce degli accordi, per cui diventare uno strumento di una sezione ritmica, come il pianoforte o la chitarra, ad esempio. Infatti abbiamo sentito in questo frangente che Red Norvo poteva accompagnare accordalmente la chitarra o il contrabbasso. Diciamo che all'epoca di Red Norvo, di Mill Jackson, anche più tardi, di cui ascolteremo un brano, o Hampton, le tecniche a quattro bacchette erano ancora un po' rudimentali, per cui spesso i vibrafonisti decidevano di usare le quattro bacchette per accompagnare e poi lasciavano quattro bacchette e ne tenevano solamente due per articolare i soli, perché magari non erano in grado di gestirsi il peso delle altre due bacchette durante il solo, no? E allora preferivano così operare questo cambiamento durante i pezzi.
Mentre ora, al contrario, si tengono sempre in mano le quattro bacchette.
Esattamente.
Procediamo per la nostra scaletta, Andrea.
Allora, la scaletta procede con un gigante dello strumento, che è Mill Jackson. Entriamo nello stile del bebop, uno stile di capitale importanza nella storia del jazz. Diciamo che il bebop ha avuto i suoi eroi per ogni strumento: Dizzy Gillespie per la tromba, Charlie Parker per il sax alto, Bud Powell per il pianoforte. E senza tema di smentite, Mill Jackson può essere l'equivalente per il vibrafono. In questo caso ho scelto una composizione che è all'interno di un disco del Modern Jazz Quartet, che era questo quartetto famosissimo creato da John Lewis, con John Lewis al pianoforte, Mill Jackson al vibrafono, Connie Kay alla batteria e Percy Heath al contrabbasso. In questa occasione praticamente però suonano solamente in duo John Lewis e Milton Jackson. Il resto del gruppo interviene, sentirete, solamente proprio negli accordi finali del brano. Una bellissima ballad che si chiama Over the Rainbow. Ho scelto questo pezzo perché, oltre che perché Milton Jackson suona in maniera veramente straordinaria, è un brano che ascolto fin da quando ero ragazzino. Milton Jackson mi ha sempre commosso profondamente, perché ha qualcosa che può richiamare la cantabilità e il lirismo di un Charlie Parker, però trasposto sul vibrafono.
una straordinaria lettura di questo celebre pezzo di Harold Arlen, Over the Rainbow, con Milt Jackson al vibrafono. Esatto. Splendido questo duo con John Lewis al pianoforte. Due strumenti che hanno delle similitudini, probabilmente tu li suoni entrambi, quindi ci puoi raccontare qualcosa di più a proposito di questo e anche del linguaggio peculiare di Milt Jackson?
Sono due strumenti che prendono lo stesso sistema, che è il sistema ben temperato fondamentalmente, cioè il vibrafono è uno strumento che ha origini antichissime, probabilmente l'antenato del vibrafono era il gender giavanese, e sono strumenti che logicamente non avevano il sistema ben temperato come gli strumenti occidentali. Perciò il vibrafono ha assunto questo sistema esattamente come c'era il pianoforte, per cui ha, tanto per i profani, diciamo, i tasti neri e i tasti bianchi. Chiaramente per dimensioni, per ovvie ragioni di dimensioni, ha un'estensione più limitata, mentre il pianoforte ha circa 6-7 ottave, il vibrafono ne ha 3. Però sono strumenti strettamente imparentati da questo punto di vista. Un'altra cosa, sono due strumenti di fatto in cui le corde sul pianoforte vengono percosse da dei martelletti e sul vibrafono i tasti vengono percossi da delle bacchette, per cui insomma hanno molte cose in comune.
E come puoi invece controllare la lunghezza del suono, no? Mentre col pianoforte facilmente trattieni il dito sul tasto e quindi quando lo levi, se esatto, non hai schiacciato il pedale, poi il suono finisce. Invece col vibrafono come funziona?
Diciamo che è un sistema simile, però è meno articolato, perché appunto il pianoforte c'ha questo sistema dello scappamento che permette, tenendo schiacciato il tasto, di far sì che la corda continui a vibrare. Il vibrafono invece di questo meccanismo a pedale comanda un'asta con del feltro sopra che si appoggia sui tasti, perciò quando non schiaccio il pedale tutti i tasti sono stoppati da questa asta di feltro, quando schiaccio il pedale tutti i tasti contemporaneamente vengono liberati, per cui insomma il vibrafonista deve anche stare parecchio attento a far sì che i suoni non risuonino troppo insieme per non creare una baraonda sonora fastidiosa, ed essere attento a schiacciarlo correttamente nei momenti giusti quando vuole che i tasti risuonino.
Andrea Dulbecco, vorrei tornare per un attimo a Milt Jackson, sì, perché questo ascolto mi ha veramente colpito. Un suono decisamente più incisivo, se forse così possiamo dire, no? Quindi graffiante, tagliente. Sei d'accordo con questa definizione?
Assolutamente sì. Malgrado il vibrafono sia uno strumento, come avete potuto ascoltare, da un suono abbastanza etereo, abbastanza leggiadro, la cosa che mi ha sempre colpito di Milt Jackson è proprio questa estrema forza, direi quasi questa aggressività nelle sue scelte anche musicali, timbriche, soprattutto dato anche da questa grandissima energia di cui la musica di Milt Jackson è intessuta. Perciò è proprio l'energia e l'intensità della sua musica che può fare così un briciolo di contrasto con la caratteristica del vibrafono di questo strumento, con questo suono molto, molto liquido quasi, no?
Andrea, prima di passare al prossimo ascolto, voglio, sì, divagare un attimo facendoti una domanda. Sì. Quanto è stato importante per te il fatto di aver studiato anche pianoforte nell'esecuzione poi sul vibrafono?
Hai toccato un punto basilare, nel senso che il pianoforte è praticamente indispensabile per progredire, soprattutto dal punto di vista improvvisativo sul vibrafono. Io non conosco vibrafonisti che non siano anche dei discreti pianisti. Poi ci potrà essere chi è particolarmente bravo. Gary Barton era un eccellente pianista. Lo stesso Milt Jackson nel gruppo di Dizzy Gillespie suonava il pianoforte, uh-huh, prima di dedicarsi esclusivamente al vibrafono. Non era un pianista provetto, però ci sapeva mettere le mani sopra, come si dice, no? Questo perché? Perché, come ho detto, il vibrafono, soprattutto quando anche si suona con quattro bacchette, diventa come un pianoforte in miniatura. Cioè bisogna spesso sintetizzare gli accordi. Dal punto di vista improvvisativo è molto importante conoscere bene l'armonia, e questo il pianoforte ci aiuta. Per una serie di ragioni, diciamo, il pianoforte è un passaggio obbligato per riuscire a esprimersi e soprattutto a suonare in maniera corretta dal punto di vista armonico e improvvisativo sul vibrafono.
Quanto invece può essere importante lo studio delle percussioni in genere? Ed è sempre necessario?
Non è sempre necessario, così come ho detto per il pianoforte, però è molto utile, nel senso che non bisogna dimenticarsi che il vibrafono è uno strumento a percussione. Tant'è vero che è capitato nella storia del jazz che ci sono stati dei bravi vibrafonisti che erano anche degli eccellenti batteristi, mi viene in mente Larry Bunker, ad esempio. Perché è comunque una sorta anche di batteria con le note. Cioè il dato, l'approccio ritmico, l'articolazione, il modo di giocare col tempo è estremamente importante. Ricordiamoci che il vibrafono non ha l'opportunità di cambiare il timbro, se non cambiando bacchette, però diventa una cosa non immediata ma mediata. Non ha l'opportunità di cambiare appunto il timbro come un sax cambiando ancia o alterando l'approccio delle nostre labbra sull'ancia o la tromba. Perciò il modo di giocare con il tempo può essere un dato espressivo molto importante che se un vibrafonista lo sa usare bene può generare dei cambi di situazioni musicali molto forti.
Andrea, anche per il prossimo ascolto siamo dinanzi a un polistrumentista.
Esatto.
Si tratta di Victor Feldman.
Esatto. Ci ho tenuto a fare questa scelta perché Victor Feldman è un meraviglioso pianista. Però è stato anche un eccellente vibrafonista. In questo caso lo possiamo ascoltare, tra l'altro penso nel suo album di esordio, accompagnato da una sezione ritmica straordinaria con Scott Lafaro, giovanissimo, al contrabbasso e Stan Levy alla batteria. Infatti quest'album, penso fosse l'album di esordio, si intitola The Arrival of Victor Feldman e suonano un brano di Miles Davis che si intitola Serpent Tooth. Thank you.
un trio fantastico composto da Victor Feldman al vibrafono, da Scott LaFaro, qui giovanissimo, aveva 22 anni, insomma Scott LaFaro che tutti conosciamo per la sua presenza nel trio di Bill Evans, e poi Stan Levy alla batteria. 1958, l'arrivo sulle scene di Victor Feldman, proprio così si chiama anche l'album, appunto, l'arrivo di Victor Feldman. Quali sono le caratteristiche peculiari dal punto di vista musicale di questo musicista?
È stato influenzato sicuramente dal vibrafono di Milt Jackson, il suo modo di suonare, pur però essendo estremamente personale. Da straordinario pianista riesce a avere una tessitura delle sue linee di improvvisazione veramente molto bella, un uso delle note di tensione sugli accordi, questo modo di stare sul tempo bellissimo con grande swing, poi accompagnato da questa sezione ritmica sontuosa. È un album che consiglio agli ascoltatori veramente di ascoltare.
Proviamo a spiegare ai nostri ascoltatori che cosa vuol dire stare sul tempo.
Nel jazz è un dato fondamentale, lo swing è un modo di stare sul tempo fondamentalmente. Ad esempio in musica classica, soprattutto nello studio, in conservatorio, nelle accademie musicali, non viene dato troppo peso al tempo, nel senso veramente più profondo del termine. Si studia con grande attenzione la melodia, l'armonia. Il tempo, secondo il mio punto di vista, si liquida abbastanza velocemente, no? Uno sta a tempo o non sta a tempo. Invece ci sono molte sfumature che si possono avere nel modo di stare sul tempo, a seconda del tipo di estrazione musicale che uno ha. Se ascoltiamo con attenzione, il modo di stare a tempo di un percussionista africano è completamente diverso dal modo di stare a tempo di un musicista europeo o nordamericano. A seconda dei generi musicali c'è un approccio col tempo piuttosto che un altro approccio col tempo. Ad esempio nel jazz, una cosa tipica del jazz è quello di suonare indietro rispetto al beat. Cioè il beat dato dalla batteria ha una determinata pulsazione. Il solista che suona figurazione, ad esempio ad ottavi, sopra il beat della batteria, in genere suona lievemente indietro rispetto a questo beat. E questo crea questa sorta di attrito che genera questa misteriosa e meravigliosa espediente inventato dai jazzisti che si chiama swing.
E come mai nel mondo accademico questa questione viene affrontata un po' poco?
È una domanda che mi sono fatto spesso, sinceramente non ho una risposta. Affrontata poco dalle scuole, però di fatto se ascoltiamo con attenzione i grandi musicisti, i grandi compositori, c'è un'estrema attenzione verso il tempo. Basterebbe pensare a che cosa mancherebbe alla musica di Beethoven se non ci fosse un certo approccio ritmico, un certo uso del tempo. Lo stesso Brahms, no? Per cui abbiamo una tradizione di musica colta nostra che ha un'estrema attenzione, un'estrema ricerca sul tempo, che però di fatto non viene, secondo me, sviluppata poi nello studio. Questo è perlomeno il mio punto di vista.
Andrea Dulbecco, procediamo nella scaletta, siamo quasi in conclusione di questa prima puntata con te, dedicata chiaramente al tuo strumento musicale, al vibrafono. C'è un musicista che hai amato e che ami, con cui sei venuto direttamente a contatto, che ci vuoi raccontare?
Esatto, è il responsabile del prossimo brano, no? Si chiama David Friedman ed è un grandissimo vibrafonista che è venuto a abitare in Europa ormai 35 anni fa, infatti vive a Berlino. Forse questo ha fatto sì che diventasse un musicista un po' di nicchia, perché andandosene via dagli Stati Uniti, forse è uscito un po' da uno star system in cui gli americani sono molto bravi, no? Ma questo lo ha fatto come presa di posizione musicale, perché non gli piaceva tanto il mondo musicale statunitense, quanto preferiva perseguire progetti più particolari che magari avrebbe trovato più difficoltà ad esempio nel mondo discografico a produrre certi progetti. E questo è uno di quelli, è un trio meraviglioso con Dino Saluzzi, grande bandoneonista argentino, e D'Anthony Cox al contrabbasso. Hanno fatto questo disco in trio che si chiama Rios, e in questo caso suonano una bellissima ballad che si intitola My One and Only Love.
Tra i brani che ci hai proposto oggi, Andrea Dulbecco, forse questo è quello che ha un maggiore rapporto anche con l'elemento del silenzio, no? Della distensione, della leggerezza. Molto bella anche l'abbinamento timbrico del bandoneon di Dino Saluzzi con il vibrafono di David Freeman, e poi lo citiamo chiaramente, la presenza di Anthony Cox al contrabbasso. My One and Only Love è il titolo di questa splendida composizione. Siamo quasi in conclusione della nostra puntata, prima puntata con te di Jukebox 900, dedicata al vibrafono. Se io penso al vibrafono, sinceramente, il primo nome che mi viene in mente è quello di Gary Barton, quindi ti chiederei di concludere raccontandoci qualche cosa su di lui, che mi pare un altro dei personaggi fondamentali di questo strumento, e poi magari di concludere con un ascolto.
Esatto, infatti siamo arrivati a questo ascolto cronologico del vibrafono, lo concludiamo giustamente con Gary Barton. Io quando parlo di Gary Barton faccio sempre questo esempio: Paganini è stato il grande virtuoso per il violino, Liszt per il pianoforte, anche noi vibrafonisti abbiamo un equivalente che è Gary Barton. Garibartono ha portato il vibrafono ad essere uno strumento solistico, infatti ci sono dischi dove lui suona in assoluta solitudine e riuscendo a padroneggiare una tecnica a quattro bacchette, tra l'altro inventata da lui, che è quella che uso anch'io, usano tantissimi vibrafonisti in tutto il mondo, che si chiama Barton Grip. E soprattutto, oltre a questo tipo di tecnica che ha inventato, anche questo modo di suonare a più voci che si muovono in maniera indipendente sullo strumento. E questa è una trovata veramente straordinaria che ha fatto sì che il vibrafono cambiasse proprio aspetto da strumento, come dicevamo prima, monodico a strumento polifonico che può sostituire anche la chitarra o il pianoforte in una sezione ritmica.
E qual è la caratteristica della cosiddetta Barton Grip?
Le bacchette sono incrociate dentro la mano in una maniera diversa rispetto al traditional grip. È un grip molto duttile che riesce a far suonare lo strumentista con molta agilità e molta potenza sullo strumento, per cui il vibrafono, essendo uno strumento con un suono abbastanza lieve, non è facile riuscire a farsi sentire, soprattutto quando si viene affiancati da una batteria o da altri strumenti amplificati. Perciò questa tecnica è l'ideale per suonare il vibrafono.
Quindi niente di meglio che concludere la nostra prima puntata con te di Jukebox 900 con la musica di Gary Barton. Che cosa ci proponi?
Vi propongo questo brano, che è un brano tratto da un disco di All Stars, veramente. Insieme a Gary Barton c'è Chick Corea al pianoforte, Pat Metheny alla chitarra, Roy Haynes alla batteria e Dave Holland al contrabbasso. E suonano una composizione di Pat Metheny che si intitola Question and Answer.
Grazie Andrea Dulbecco per essere rimasto con noi. Noi ci ritroviamo la prossima settimana e le prossime due puntate saranno dedicate al mondo del jazz e della cosiddetta musica contemporanea, che sono i tuoi campi di appartenenza.
Esatto, grazie a te Claudio, arrivederci a tutti gli ascoltatori.